Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica di approfondimento La settimana in Terra Santa, lo spazio dedicato al vicino e Medio Oriente che oggi dedichiamo alla situazione siriana. La strage di Hula, una settimana fa, 108 i civili uccisi, metà bambini. A Ginevra il Consiglio ONU sui diritti umani ha approvato a maggioranza, contrari Cina, Russia e Cuba, una risoluzione di condanna del massacro di Hula per crimini contro l'umanità. Ancora questa settimana 14 morti a Deir al-Zur nella Siria orientale e ieri 39 persone, tra queste 12 operai, freddati a Qusair mentre andavano al lavoro. Sempre in settimana annunci di espulsioni degli ambasciatori di Damasco da parte di diversi paesi, fra questi l'Italia. Nessun passo avanti concreto nel piano di pace, nel confronto Kofi Annan, inviato di ONU e Lega Araba, e il presidente siriano Assad. Ieri l'incontro del presidente russo Putin, prima a Berlino poi a Parigi, per il presidente francese Hollande. In Siria bisogna aumentare la pressione e le sanzioni delle Nazioni Unite contro il regime di Damasco. Putin ribatte: le sanzioni non sono efficaci, dobbiamo evitare che la situazione evolva verso il peggio e scivoli verso la guerra civile. A Parigi toni più diplomatici con la cancelliera Merkel, d'accordo per una soluzione politica e il sostegno al piano di pace. Ne parliamo con Luca Geronico, giornalista di Avvenire. Luca, benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a te, Luca. Ci puoi fare un quadro della situazione siriana?
Sì, ma quella che si sta concludendo è stata davvero una settimana di passione decisiva per la situazione siriana. Hai fatto riferimento a questo massacro di Hula avvenuto una settimana fa, dopo la preghiera del venerdì, almeno queste sono le ricostruzioni, perché ne parleremo dopo. Uno dei grossi problemi di quello che sta avvenendo nella tragedia siriana è proprio di avere delle fonti certe e documentate. Comunque, di fatto, in questa città vicino ad Homs, altra città martire, dopo una manifestazione di protesta, sono scoppiati degli scontri in cui l'esercito pare abbia attaccato i rivoltosi per disperdere la manifestazione. A questo punto è scattata una reazione da parte di gruppi rivoltosi e dopodiché c'è stato un massacro che ha portato a 108 vittime, tra cui 49 bambini e 34 donne, e è stato accertato dopo, molti di questi sono stati uccisi non in seguito ai bombardamenti dell'esercito che sono avvenuti con armi pesanti, con carri armati che erano vicino, ma attraverso due episodi di esecuzioni sommarie casa per casa. Questi dettagli, che fanno parte di una cronaca di atti di guerra, di guerriglia, sono molto importanti perché per la prima volta però sono stati registrati e faranno parte di una relazione alle Nazioni Unite da parte degli osservatori ONU, perché uno dei grossi problemi di quello che avveniva in Siria è che c'era continuamente uno scambio di accuse tra il governo siriano, l'esercito e i gruppi ribelli che, soprattutto agendo attraverso organizzazioni non governative o social network, si rimbalzavano poi la responsabilità e il conteggio dei morti e le ricostruzioni. In Siria sta avvenendo una rivoluzione, o meglio, siamo nell'onda di quelle che sono le cosiddette primavere arabe, cioè una protesta di una parte della popolazione contro il governo. Ma questa rivolta, partita più di un anno fa con i moti di Daraa, ha assunto via via, dopo più di un anno, delle implicazioni molto sospette e molto pericolose, ossia da rivoluzione pacifica, ha subito, secondo il governo, secondo anche alcune accuse della comunità cristiana, delle infiltrazioni di bande armate, di bande fondamentaliste, che fanno sì che da una parte ci sono sicuramente dei crimini di un regime che è sicuramente tra i più duri, sanguinari e repressivi, il regime di Bashar al-Assad, dall'altra parte non è che quelli che vengono chiamati attivisti o rivoltosi, anche loro si sono macchiati sicuramente di crimini, e questa rivolta sta assumendo quindi una connotazione militare, tant'è vero che l'ONU alla fine di questa settimana, giovedì, ha ammesso per la prima volta: siamo sull'orlo di una guerra civile. Questo nonostante ci sia un piano di pace condotto dall'ex segretario dell'ONU Kofi Annan, che ha chiesto di cessare le violenze a entrambe le parti e di iniziare un dialogo per trovare una soluzione politica alla crisi siriana. Ecco, questa è una tragedia di un popolo che sta avvenendo, secondo me senza una grande attenzione dell'opinione pubblica internazionale, ha causato, pare, secondo cifre anche qui difficilmente riscontrabili da fonti indipendenti, perché ci sono pochissimi giornalisti stranieri, sono quasi tutti clandestini, almeno 10.000 vittime secondo l'opposizione, ma soprattutto ci si trova in una sorta di immobilità della comunità internazionale.
Quale futuro si può prevedere?
Ma è molto difficile in questo momento trovare una soluzione. Noi sappiamo che c'è questo piano di pace, questo tentativo di mediazione di Kofi Annan, che ricordiamolo è l'ex segretario delle Nazioni Unite, quindi quanto di meglio la diplomazia mondiale possa mettere sul campo, inviato speciale di ONU e Lega Araba. Dal 12 aprile è scattato questo piano, sono stati inviati a fine aprile 300 osservatori internazionali per monitorare la situazione, di fatto però in Siria si continua a morire. Il coprifuoco è una finzione, è stato accettato solo formalmente da entrambe le parti. C'è chi dice che vi è una presenza fondamentalista sempre più forte, che è il terzo attore, cioè governo, oppositori e infiltrazioni fondamentaliste, che sarebbero il terzo attore in questa situazione, e la comunità internazionale però non riesce a trovare un accordo su azioni di altro livello. Le opzioni potrebbero essere un intervento internazionale, ma su questo la Russia e la Cina hanno sempre posto il loro veto. Un'altra opzione potrebbero essere dei finanziamenti indiretti all'opposizione, ma attenzione, l'opposizione, come dicevo, ha connotazioni variegate. È un'opposizione che non ha un leader chiaro, è un'opposizione che nella sua componente principale, il Consiglio Nazionale Siriano all'estero, ha avuto 15 giorni fa una tremenda crisi al suo interno, tant'è vero che sono state le dimissioni del presidente Burhan Galiu. Quindi non è come in Afghanistan, dove c'è un'alleanza del nord, dove c'è un caposaldo su cui fare forza per poter entrare in una possibile opzione militare. Quindi di fatto ci si trova in questa situazione di incapacità dell'ONU di prendere una posizione più forte di questo piano di pace, che, come molti degli oppositori dicevano, servirà solo a dare altro tempo al regime siriano per fare la sua repressione, per continuare a fare la sua repressione. Una ipotesi che si comincia a ventilare, ma questo sarebbe in spregio al diritto internazionale, o comunque creerebbe una situazione davvero difficile da governare, e di fare un intervento, come avvenne in Kosovo, al di fuori della copertura delle Nazioni Unite, ma si aprirebbe tutta una questione di diritto internazionale difficilmente governabile. Quello che resta è il dramma di un popolo che vive una repressione, il dramma di una comunità cristiana che è assolutamente minoranza finora, che è riuscita a convivere in una situazione, e teme un peggioramento della situazione. Qui ci sono appelli molto disperati da parte di esponenti cattolici che dicono: qui è il caos, noi siamo trattati come scudi umani e temiamo un peggioramento della situazione, e di fatto la comunità internazionale, bloccata dai veti contrapposti, osserva la situazione, ma dopo la strage di Hula la coscienza di tutti è che bisogna fare qualcosa, però purtroppo, nonostante le continue violazioni dei diritti umani, non si riesce a trovare una soluzione. Certo, la strage di Hula secondo me resterà come, che so, Sabra e Shatila, o come quella di Srebrenica nel Kosovo, è un crimine contro l'umanità, il simbolo della passione, della sofferenza di questo popolo. Io ho incontrato molti esuli a Parigi nel mese scorso e ho percepito davvero la crudeltà di questo regime, ma da un lato sarà anche il simbolo della incapacità in questo momento di escogitare una soluzione politica praticabile per questi 20 milioni di siriani, che sono un popolo dalla lunga tradizione e sicuramente dal punto di vista geopolitico hanno anche un ruolo cruciale.
In Siria esiste una minoranza cristiana il cui uso come scudo umano è stato denunciato dal patriarca di Antiochia, Gregorio III Laham. Parla di razzie e rapimenti per riscatto. Ci puoi dire qualcosa?
Proprio di questi giorni, io parlavo di queste testimonianze, la comunità cristiana è circa il 10% della popolazione, finora ha vissuto in una sostanziale, io direi, libertà condizionata, perché comunque era una situazione abbastanza simile a quella, diciamo, irachena sotto Saddam Hussein, però probabilmente questa comunità cristiana aveva contrattato degli spazi di libertà e di sopravvivenza. Adesso il crollo della sicurezza, il fatto che ci sia una guerra civile e la presenza di alcune bande che criminali, semplicemente criminali, o l'infiltrazione anche di elementi fondamentalisti fanno sì che le minoranze e la minoranza cristiana diventi più facilmente bersaglio di un odio indiscriminato. E quindi sono molti gli appelli o le testimonianze oramai di alcuni quartieri, alcune case, alcune famiglie che divengono rapite, si chiedono riscatti anche di centinaia di migliaia di dollari, o alla denuncia a cui facevi riferimento tu è quella che sono usati questi quartieri, queste case come scudo nelle operazioni di guerriglia tra le bande criminali e l'esercito. È una situazione delicata e anche per questo interventi internazionali devono tener conto della situazione, ed è anche per questo che opzioni militari vengono, dopo l'esperienza irachena, dopo l'esperienza libica, prese con molta cautela in questo momento. Però è vero che di questo rompicapo siriano io quello che ho notato dopo la strage di Hula è un'accelerazione della preoccupazione dell'attivismo della diplomazia internazionale, senza che si riesca però di fatto, una serie di dichiarazioni e di smentite, a trovare un accordo. L'impressione è che il tentativo di Annan però in questo momento sia insufficiente e quindi bisogna far ricorso ad altre opzioni.
Grazie a Luca Geronico, giornalista di Avvenire. Luca, grazie per averci aiutato a capire meglio la situazione siriana. Grazie davvero.
Grazie a voi, a presto.
La rubrica dedicata al vicino e Medio Oriente termina qui. Rimanete sintonizzati sulla frequenza di 105 FM per ascoltare La Viabilità a Roma e alle 12.35 la rubrica condotta da Lucas Duran, Weekend Divino. Oggi ci porterà a Castelnuovo di Farfa. Buona fine settimana da parte di Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.